Confinamenti, cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.
Un cordiale saluto da Francesco Zardini, ben ritrovati a Sconfinamenti. Cominciando questa puntata in diretta dallo studio 5 della sede RAI di Trieste, ringraziamo Massimo Gobessi per la cura di Sconfinamenti e Bruno Montevecchi per l'assistenza tecnica. Salutiamo e ringraziamo anche chi ci segue sul sito sedefvg.rai.it grazie allo streaming, chi lo fa sulle FM e le onde medie di Radio Capodistria alle 18 dal lunedì al venerdì e sabato e la domenica alle 20 e chi infine segue l'ora della Venezia Giulia su Rai Play Sound. Nella puntata di oggi un curioso e interessante viaggio nella storia postale assieme ai due ospiti in collegamento con noi, Marco Occhipinti, buon pomeriggio e benvenuto. E assieme a Fabiana, anche Fabiana Romanutti, direttore del mensile QB Quanto Basta, che qualche tempo fa ha scoperto il fascino degli sfizi di posta, così si chiama il blog di Marco Occhipinti, sfizi di posta che, come vedremo, ci mostrano un lato spesso dimenticato della filatelia. Ha scoperto questo fascino e ora riesce a pubblicare sul mensile QB alcune particolarità che collegano la posta a un argomento del quale scopriremo tra poco a sua volta i dettagli. Fabiana Romanutti, buon pomeriggio e benvenuta.
Buon pomeriggio, grazie a voi, buongiorno a tutti.
Potremmo cominciare intanto proprio con Fabiana Romanutti, appunto direttore del mensile QB Quanto Basta. Potremmo anche chiederle, Fabiana, di raccontarci in due parole che cos'è questo mensile e di che cosa parla.
Ecco, è un mensile di cucina, di cibo, di vino. Uno potrebbe dire: ce n'è già troppi. Noi comunque abbiamo cominciato a scriverlo e siamo ancora qui che scriviamo e lo miglioriamo già 14 anni fa. E QB è il titolo che rappresenta proprio quella che è la sintesi delle ricette di una volta, quando non si calcolava tutto in grammi o in litri, ma le massaie, una parola che piacerebbe molto a Marco Occhipinti perché si trova sicuramente sui suoi documenti, e facevano le ricette a occhio, cioè ti dicono quanto basta, ma quanta farina, quanto basta, perché erano così, diciamo, certo, legate alla loro pratica, e questo è il nostro titolo. Ovviamente siamo partiti dal Friuli Venezia Giulia, è un giornale abbastanza particolare, nel senso che è molto curato, ok, questo lo dicono tutti, però non parla solo di ricette. Cerca di approfondire anche tutta la parte che ci sta dietro, la parte storica. E quindi, diciamo, Friuli e Venezia Giulia. Ovviamente adesso non c'è più il trattino che unisce Friuli e Venezia Giulia, però io per tanti anni mi sono sentita questo trattino, perché sono friulana e quindi conosco bene, devo dire la verità, tutta la storia della cucina del Friuli, però abito da tantissimi anni a Trieste e quindi mi sento anche in grado di trattare di questi argomenti. Ecco, per farla abbastanza breve, poi da questo, come una serie di cerchi concentrici, ci allarghiamo alla Mitteleuropa, cioè alle regioni che ci circondano, e naturalmente pian piano siamo usciti anche in tutta Italia, nel senso che quello che a noi interessa è trovare degli spunti, di trovare delle cose che possono essere utili a tutti, perché lo scopo di questo giornale, almeno per come lo vedo io, è di divulgare, proprio uno scopo divulgativo, sì, per far conoscere e condividere le scoperte. E quindi ecco che arrivo a sfizi di posta, nel, certo, senso che ho voluto proprio condividere questa mia scoperta.
Ecco, la divulgazione, appunto, come tratto comune, divulgazione della cultura, della cucina, del cibo e del vino da un lato, divulgazione della filatelia dall'altro. E prima, appunto, di approfondire il blog Sfizi di Posta, Fabiana Romanutti, quando hai incontrato, come hai incontrato la cultura divulgativa di Marco Occhi Pinti e quando ha deciso di inserire alcune piccole pillole postali all'interno di QB?
Allora, diciamo che l'abbiamo conosciuto virtualmente noi qui a QB, perché io di persona ancora Marco Occhi Pinti non l'ho mai visto, però ci scriviamo e sembra che ci conosciamo da secoli. Sì. Quando l'ho conosciuto? Quando una mostra documentaria che era allestita nel Museo Postale della Mitteleuropa, qui nel Palazzo delle Poste a Trieste, che va sempre ringraziato perché veramente ha una serie di mostre continue sempre interessanti, mi ha mandato il comunicato stampa di questa mostra che aveva un titolo: Sfizi di Posta, la storia attraverso la posta attraverso la storia. E mi sono andata a leggere tutto, ho visto, mi è sembrato interessantissimo. Poi sono andata sul sito,
sì,
Sfizi di Posta, proprio banalmente così, sfizidiposta.it, e ho scoperto il mondo, perché Occhi Pinti si occupa un po' di tutti gli argomenti in tutte le sezioni. E naturalmente c'è anche la categoria cibo, vino, eccetera. Bene, quindi io semplicemente gli ho scritto e lui gentilissimamente mi ha detto sì, che era disponibile, e il mese successivo abbiamo cominciato a pubblicare i suoi articoli, che io mi scelgo liberamente dal capitolo cibo alimentazione, poi chiaramente glielo mando, perché c'è da dire che questi documenti divulgativi, io sono sempre stata appassionata della parte cartacea antica, però mi limitavo ai vecchi giornali oppure alle vecchie pubblicità. Qui invece, proprio dietro alle lettere, ai telegrammi, agli annulli, ai francobolli e a tutti i documenti postali, oltre a imparare la storia proprio della posta di un tempo che mi piaceva assai, forse più di quella attuale, c'è tutta una storia che Occhi Pinti poi va a ricercare.
Certo. Certamente. Fabiana Romanutti, abbiamo in collegamento Marco Occhi Pinti, che ci sta già seguendo e che salutiamo. Benvenuto Marco Occhi Pinti, benvenuto a Sconfinamenti.
Eccolo qua, buon pomeriggio a tutti, grazie a voi dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
Marco Occhi Pinti, abbiamo avuto già da parte di Fabiana Romanutti un piccolo assaggio a tema culinario di quelli che possono essere gli sfizi di posta, ma appunto avendoti con noi in collegamento potremmo chiederti qualcosa di più su questo blog che ci porta a conoscere delle storie apparentemente nascoste, ma in realtà sotto i nostri occhi, semplicemente a volte un po' trascurate. Però prima di tutto, forse, Marco Occhi Pinti, leggiamo, geologo, appassionato collezionista di filatelia, collezionista da 40 anni. Come comincia questa storia che dalla geologia arriva alla filatelia?
Beh, guarda, comincia come è cominciato veramente per tutti i collezionisti, praticamente mettendo insieme i francobollini negli album con le pastine di pergamino, quindi nel fare le raccolte, le raccolte appunto, non le collezioni, ma le raccolte di francobolli, e poi in età matura, passata magari la tempesta ormonale, sai, no, che c'è intorno a 20 anni,
sì,
diciamo, in età più matura incominci a scoprire le lettere, incominci a scoprire i bolli, incominci a scoprire gli stradamenti, le tariffe, i bolli di censura, questo e quell'altro, e quindi scopri un mondo nuovo, che è quello della storia postale, che effettivamente non conosci finché raccogli i francobolli. Diciamo, l'intuizione che ho avuto, ma non è merito mio perché molti altri collezionisti l'hanno fatto anche prima di me, cioè quello di andare a vedere, a scrutare all'interno delle buste, a leggere le missive, cosa si scrivevano le persone 100 anni fa e così via. In realtà nessuno lo aveva fatto finora in maniera organica, cioè è successo in passato che diversi collezionisti abbiano riportato gli aspetti epistolografici delle missive, ma lo hanno fatto così random ogni tanto.
Sì.
Invece, diciamo, l'idea di Sfizi di Posta è stata quella di farlo in maniera organica, costante e continuativa. Ogni lunedì mattina sul blog sfizidiposta.it che sulla pagina Facebook di Sfizio di Posta viene pubblicato uno sfizio, tra virgolette. Lo metto tra virgolette perché Fabiano Romanutti in questo mi è, tra virgolette, complice, nel senso sì, che ha tirato fuori, giustamente lei, ma è l'idea mia, diciamo, di partenza, che lo sfizio non è necessariamente un qualcosa di divertente. Anzi, spesso da queste storie ci sono dietro momenti di dolore, momenti sì, drammatici, ad esempio sotto le guerre, quando i militari stavano al fronte e scrivevano ai genitori, o peggio, quando venivano catturati dal nemico. Quindi storie altamente drammatiche, anche di persone che non sono ritornate a casa. Quindi, insomma, sfizio non nel senso di divertente, ecco, ma nel senso di un articolo scritto in maniera diretta, in maniera divulgativa, senza troppi tecnicismi, senza alcun pretesto di essere un saggio storico, perché su molti argomenti sono stati scritti libri e libri e libri, quindi è, diciamo, impossibile sintetizzare tutto, alcuni argomenti in poche righe, però che hanno, appunto, ripeto, lo scopo di portare alla ribalta queste sì, storie che se no sarebbero dimenticate dentro uno scatolone, dentro un cassetto. Questo è, diciamo, lo scopo primario di Sfizi di Posta.
Sfizi di Posta nasce nel 2018 come progetto, appunto, editoriale, un blog filatelico diverso, divulgativo, per raggiungere, Marco Chipinti, anche chi forse non si appassiona alla filatelia in quanto tale, ma davvero le persone curiose che vogliono conoscere le storie che compongono la storia con la S maiuscola.
Esatto, perché infatti la maggior parte delle storie che racconto, dal 2018 ad oggi ne ho raccontate oltre 350 più o meno, e sono, nella quasi totalità delle volte, sono storie scritte da persone sconosciute, totalmente anonime, non persone famose. Oddio, capita anche, no, di trovare la lettera del personaggio famoso, ma non è questo lo scopo di Sfizi di Posta, se capita bene, ma la maggior parte delle volte sono persone sconosciute che semplicemente stanno raccontando cosa sta accadendo attorno a sé. Se c'è una signora che sta a Palermo nel 1943 a luglio e gli cadono le bombe in testa, lei quello racconta.
Certo.
Sta raccontando i bombardamenti degli alleati antecedenti allo sbarco, ad esempio, no? Faccio un esempio banale che sto facendo, ma insomma, questo è il senso. E questo, diciamo, raccontare le storie comuni, in effetti interessa molto più le persone comuni che, diciamo, i tecnici. Infatti io ho fatto una sorta di mini sondaggio, di mini analisi, e su 18.000 follower che ci sono attualmente su Facebook nella pagina di Sfizi di Posta, considera che il 95% di costoro non sono filatelisti, sono persone che di filatelia non hanno mai masticato. Quindi sono attirate dalla storia, dai racconti, dalla narrazione, piuttosto che dagli elementi tecnici di una busta, quindi il bollo, la data, eccetera. Cose che, infatti, del resto io, diciamo, ci passo molto sopra, perché non sono primari, premianti per le storie che racconto. A volte magari lo sono, ma solo a volte. Quindi questo è il senso, diciamo, del blog, e devo dire la soddisfazione è tantissima, soprattutto quando magari racconti delle storie che escono fuori degli eredi, una terza generazione di persone che riconosce nel racconto che io sto facendo lo zio, la zia, il vicino, cose così, insomma. Sono storie che poi ti fanno venire la pelle d'oca, alla fine.
Certo. Certamente. Possiamo anche anticipare, Marco Chipinti, che in Sfizi di Posta sono presenti alcuni documenti, alcuni oggetti che ci portano anche alla storia dell'Adriatico orientale. Questo lo possiamo lasciare ancora come un aggancio, come una suggestione, e torneremo tra pochissimo, dopo un breve intermezzo musicale, sempre con lei e sempre assieme a Fabiana Romanutti, per cominciare a farci raccontare alcuni sfizi più curiosi, per poi arrivare a focalizzarci sull'Adriatico orientale. A tra poco. Sempre a Sconfinamenti, assieme a Marco Occhi Pinti e a Fabiana Romanutti, alla scoperta di ciò che ci possono raccontare cartoline, lettere, francobolli, timbri postali. Ne stiamo parlando grazie al lavoro di Marco Occhi Pinti, che si concentra nel blog filatelico e nella pagina Facebook Sfizi di Posta. Più di 350 storie sono state raccontate fino ad oggi, dal 2018, da Marco Occhi Pinti, che settimanalmente prende dal collezionismo postale alcune storie che portano a nomi, a volti, a esperienze, a vita vissuta che passava appunto per le corrispondenze. Con Fabiana Romanutti approfondiremo tra poco anche un lato legato alla cucina, legato all'ambito culinario, alla cultura della buona tavola, che è riuscita a intersecarsi a sua volta con il mondo della filatelia divulgativa di Marco Occhi Pinti. Ma appunto, per tornare a Sfizi di Posta, Marco Occhi Pinti, ci sono degli sfizi curiosi con i quali potremmo cominciare ad avere un assaggio di questa ricchezza di contenuti, per poi passare appunto a delle storie che ci portano all'Adriatico orientale e ci fanno anche capire quanta serietà e quanto possa essere drammatica la posta ritrovata in certi momenti.
Sì, diciamo, ecco, come dicevo poc'anzi, scartabellando gli scatoloni dei mercatini dell'antiquariato, dell'usato, nelle fiere o anche online, nei siti dedicati, spesso ci si imbatte magari in lettere spedite o indirizzate a persone famose. Mi capitò infatti un piego spedito nel 1892 a Giuseppe Mercalli. Ma è lui, ma non è lui, ma è strano questo indirizzo. Scrive il mittente Giuseppe Mercalli al Regio Liceo di Reggio Calabria. Ma è lui, questo, il famoso Mercalli della Scala Mercalli, ma non era lui direttore dell'Osservatorio Vesuviano? Allora vai a studiare, ad approfondire, e scopri che in realtà Giuseppe Mercalli iniziò la sua attività di docenza proprio al Regio Liceo di Reggio Calabria. Ah. E quella era una corrispondenza a lui indirizzata, effettivamente. Quindi, ecco, magari tramite questo piego c'è la scusa, il pretesto di raccontare la storia di Giuseppe Mercalli e di raccontare anche la Scala Mercalli, che si differenzia dalla Scala Richter, perché la Scala Mercalli va a focalizzarsi solo ed esclusivamente sugli effetti di un terremoto e non sull'energia sprigionata del terremoto come la Scala Richter. Quindi è, ripeto, un pretesto per fare un mini approfondimento scientifico in questo caso e raccontare appunto di questo fatto qua. Sì. Però può capitare anche che magari becchi una lettera, come è capitato, del 20 agosto del 1943, spedita da Interlaken, una nota località turistica svizzera, una letterina che appena l'apri ci sono tanti fiorellini tutti a cornicetta, che già appena la vedi ti intenerisce subito il cuore, con una scrittura proprio da bimbetto, effettivamente un bimbo che sta magari in colonia estiva, che scrive alla mamma, e illustra che cosa fa durante la giornata, la ringrazia tantissimo per le caramelle e la bicicletta che gli è arrivata tutta in ordine, però dice che c'è tanto caldo, non piove più, sì. L'erba è seccata, lo scrive con una C soltanto, no? È tutto asciutto con una T. Non vi sono morti conigli, che non si capisce se i conigli sono morti per il caldo perché non ce ne sono tanti in giro. E poi la ciliegina finale: ieri sono andato dal parrucchiere, e ho fatto crapa pelata, che è una parola tutta insieme, tutta unita, la scritta è tutta unita.
Quindi un taglio a zero per il bambino che appunto racconta, esatto, L'esperienza probabilmente delle colonie alla madre. Sì. È interessante, in effetti, non vi sono morti conigli, scritto con la R, lascia aperta il dubbio se appunto per il caldo magari gli animali esatto, rischiassero di morire, oppure fosse semplicemente un molti conigli scritto, esatto, in maniera errata. Ecco, continuiamo con questi sfizi curiosi, Marco.
Sono ovviamente sfizi di storia, naturalmente, che sono praticamente quelli che si prestano meglio a sfizi di posta. Ho raccontato tantissimo, ad esempio, in diversi sfizi sul confino politico fascista, ad esempio, cioè sì, delle leggi fascistissime del 1926 che istituirono il confino politico come forma di allontanamento degli indesiderati, dei dissidenti, degli anarchici, degli antifascisti e così via. quindi tante corrispondenze spedite e ricevute dai confinati a Ventotene, a Ponza, Lipari, Ustica, Favignana, Pantelleria, Tremiti, erano diverse le colonne confinarie e svariati luoghi in cui venivano inviati al confino anche due o tre persone, sì, soprattutto nel sud Italia. E mi è capitato, tra le varie corrispondenze recuperate, anche una lettera di Giorgio Amendola, quindi il noto politico che venne spedito in confino a Ponza, che scriveva al fratello Mario. Quindi ripeto, diciamo, a livello storico chiaramente si prestano tantissimo le corrispondenze, però c'è anche qualche sfizio che davvero ti fa sorridere, no? Ad esempio lo sfizio di una cartolina spedita da Siracusa a Sortino nel settembre del 45, quindi guerra appena finita,
sì,
scrive una quindicenne nipote Maria alla via Stella. E Maria scrive: su quello che tu domandavi per saperti regolare potrà bastare per altri 15 giorni. Io leggendo questa frase ho detto: ma questo che cosa vuole dire? Sarà qualche messaggio in codice? Sai, sotto la guerra spesso si scriveva in codice per non farsi intercettare dalla censura, no?
Sì.
Ho immaginato fosse un messaggio in codice tra di loro. Non posso dirti ancora nulla riguardo i ceci, col carrettiere ti manderemo la lana che farai filare, eccetera, eccetera. Che cosa avrà voluto dire? Messaggi in codice, una sorta di cavallo di Troia, non so che cosa voleva, se volesse significare. Allora cerco l'indirizzo di questa Maria Paravizzini, vedo se riesco a trovare qualcosa, e allo stesso indirizzo che lei aveva scritto sulla cartolina, via Chiave, sì, a Siracusa, trovo la farmacia Paravizzini. Ma scusa, non può essere una coincidenza, stesso cognome, lo stesso indirizzo, bingo, forse l'ho trovata. Allora li contatto tramite Facebook, hanno una pagina Facebook, e sorpresa, mi risponde il signor Carlo Paravizzini e mi dice: guarda che la signora Maria è mia zia ed è viva e vegeta, ma non solo ha superato i 90 anni, ma c'ha pure un profilo Facebook. Io non ci posso credere, a 90 anni un profilo Facebook, ebbene sì. Quindi la contatto tramite il messenger di Facebook, ci mettiamo a chattare come se ci conoscessimo da sempre sostanzialmente, e poi dopo un po' ci scambiamo il numero di cellulare e ci mettiamo al telefono. È
sì,
stata un'emozione, assicuro, incredibile, bellissima. Ancora adesso c'ho la pelle d'oca a ricordarlo. E niente, la signora Maria mi racconta che alla fine quello che poteva bastare per altri 15 giorni non era altro che il pane. Perché questa famiglia di Sortino a cui lei scriveva era una famiglia che stava un pochino meglio, e quindi aiutava la famiglia di Siracusa magari con generi alimentari. Sotto la guerra e subito dopo ovviamente scarseggiava tutto, quindi è normale che ci si aiutasse a vicenda, no? Però ecco, il colpo di scena, devo dire, è stato notevole, non me lo sarei mai aspettato.
Certo, certamente, quindi nessun segnale in codice, nessun messaggio cifrato, ma il riuscire a rimettersi in contatto con una storia che appunto risaliva al settembre del 45, perciò forse ancora meglio che non aver trovato qualche codice segreto di comunicazione, se non altro appunto per la signora che è stata, la signora Maria, che si è emozionata in questa riscoperta. Per altri sfizi di posta potremmo tornare a Fabiana Romanutti, che appunto all'inizio di questa puntata ci ha raccontato dell'essenza, dello scopo del mensile Quanto Basta, QB Quanto Basta. Fabiana Romanutti, che sfizi le ha portato, le ha fornito Marco Occhipinti sul tema della tavola?
Dunque, lui me ne ha forniti tantissimi, quelli che ho scelto io ora ve li racconto in breve.
Sì.
Finora ne abbiamo pubblicati solo quattro perché ci conosciamo. Marco, ciao, tanti saluti, cari.
Ciao Fabiana.
Ci conosciamo da quattro mesi soltanto, ma come ho detto ci conosciamo da sempre perché ci scriviamo, commentiamo, eccetera, eccetera. È stato veramente anche un piacere a livello interpersonale. Siccome c'è anche la Ryanair che collega la Puglia con Trieste, ci rivedremo presto in qualche modo. Allora, tornando alla sua domanda,
sì,
mi scusi questa. Allora, abbiamo cominciato perché devo anche spiegare naturalmente ai miei lettori perché introduco una nuova rubrica, non è che improvvisamente gli posso scrivere sfizi di posta, cioè deve avere anche un senso. Loro sono abituati a leggere le ricette, le storie, gli appuntamenti, dove si va a degustare il vino e così via, o quali sono i produttori, ecco, dei vini, eccetera. Quindi mi sono letta molto attentamente questa sezione a cui vi avevo accennato prima, che si chiama appunto alimentazione e cibo, e ho scoperto che c'era un qualcosa che poteva riguardare proprio la nostra regione, precisamente Monfalcone. Pertanto ho cominciato con questo. Ora ve lo descrivo rapidamente, sì? Perché in realtà questo sfizio è assai lungo, in quanto Marco Chipinti ha fatto tutta la storia degli stuzzicadenti, devo dire bellissima. Quindi anche la lettura proprio di tutto quello che è stato il discorso degli stuzzicadenti, arrivando alla Pitù, a un quadro di Paolo Veronese, famosissimo, Le nozze di Cana, che sta al Louvre, dove si intravede una persona, una donna, che usa lo stuzzicadenti, cosa che oggi non si fa, non si può più fare, perché se non in privato, perché ovviamente il galateo vieta in pubblico, certo, giustamente, l'uso degli stuzzicadenti. Ebbene, questo non è propriamente né un francobollo né un telegramma, ma è un documento postale, cioè un libretto ben descritto da Occhi Pinti, dimensioni 20x13 cm, costituito da tre pagine legate tra loro con la colla al bordo sinistro e regolarmente spedito, sto leggendo perché non parlo così letterale, e regolarmente spedito per posta con tariffa stampe.
Sì.
Per dire come tutto descritto, il bollo postale è molto inchiostrato e poco leggibile, ma si intravede un 27. Va bene, allora parliamo della fabbrica, anzi approfitto di questa più vasta platea che ci segue, in quanto insomma questa rubrica vostra della radio so che è seguitissima, praticamente è una pubblicità di una fabbrica di stuzzicadenti igienici prodotti dalle riunite fabbriche italiane stuzzicadenti igienici Fratelli Grassilli di Monfalcone.
Sì.
Quindi mi piacerebbe che magari attraverso la vostra rubrica potessimo fare uno scoop emozionante con qualcuno che perlomeno, se non è discendente diretto, ma almeno ha conosciuto questi Grassilli. In fondo il 1927,
sì,
non è lontanissimo, quindi se mi farete questa divulgazione, ecco, praticamente questo è un dépliant promozionale che incentiva l'acquisto con tutto il listino, prezzi a richiesta e campioni gratis e addirittura anche un calendarietto. Quindi in pratica si spiega come si devono usare questi stuzzicadenti igienici e come vengono fatti, insomma una cosa estremamente interessante, ecco. Però di questa fabbrica poi non si sono più ritrovate le tracce, perlomeno Occhi Pinti non le ha ritrovate, quindi nemmeno io.
La fabbrica Fratelli Grassilli di Monfalcone, e troviamo anche appunto leggendo, abbiamo qua davanti a noi le immagini di questo volantino,
sì,
casa fondata nel 1880.
Quante belle pagine,
sì,
che ho lasciato, perché io proprio sono affascinata da questi documenti. Quindi nel primo numero ho riservato proprio le due pagine centrali.
Certo, giustamente, giustamente. Proseguendo, perché i minuti purtroppo volano, e questo,
sì,
esempio,
certo,
degli stuzzicadenti è veramente efficace. Marco Occhi Pinti, partire da un volantino postale del 1927 per tornare indietro alla storia dello stuzzicadente e dell'uomo, e si arriva in alcuni casi alla preistoria per poi passare fino ai giorni nostri. Quindi già questo ci dà un'idea di quanto possa essere divertente questo gioco della ricerca sul filo della filatelia. Ma Marco Occhi Pinti, possiamo concentrarci negli ultimi 10 minuti di questa puntata sull'importanza che può avere la filatelia nell'Adriatico orientale. Abbiamo appunto alcuni sfizi che ci portano a parlare di questo, e poi anche alcune particolarità forse un po' più tecniche, ma a loro modo molto interessanti, riguardanti la storia del confine orientale.
Sì, chiaramente le questioni dell'Adriatico orientale, io ricordo tra l'altro sono consigliere del Comitato Provinciale della MVGD di Roma, per cui è un argomento che diciamo, mi riguarda in prima persona e mi interessa moltissimo, ovviamente non è esente dalla corrispondenza, anzi si trova veramente moltissimo di quei momenti, di quegli anni, di quei frangenti, e tra le varie corrispondenze che negli anni ho raccolto su questo argomento, me ne ha colpito in particolare una che appunto ho voluto trasferire sotto forma di sfizio. È una missiva che venne spedita il 17 dicembre del 1946 da Aurisina, Trieste, con destinazione Napoli, che arrivò qualche giorno dopo. La busta è affrancata con 4 francobolli da una lira sovrastampate con le lettere AMGBG, che stanno appunto per Allied Military Government Venezia Giulia, cioè quell'istituzione governativa che venne creata dagli alleati, il generale Alexander, il comandante supremo, venne creato nel momento in cui appunto terminò la seconda guerra mondiale,
sì.
Quindi nel momento in cui gli alleati presero possesso in qualche modo dal punto di vista anche amministrativo del territorio,
certo,
per avere il completo controllo. E, tra l'altro, quindi anche l'amministrazione postale era sotto controllo alleato, in particolare il responsabile delle comunicazioni, che era il maggiore Charles Turner, dispose l'uso dei francobolli italiani, ma che dovessero essere sovrastampati appunto con questa sigla AMGVG, cosa che venne fatta presso la tipografia Fortuna di Trieste. E, tra l'altro, la missiva reca anche un bollo particolare, un bollo triangolare, routed di ACCO, dove ACCO sta per Allied Censor Control Officer, quindi passò la censura alleata,
sì.
Che però non aprì la lettera, perché la posizione di questo bollo stava a significare che la lettera non aveva bisogno di essere controllata, censurata. Evidentemente si resero conto che era una lettera innocente, quindi la fecero passare. Ma quello che davvero ci interessa più da vicino è, come sempre avviene su sfizi di posta, il contenuto. Leggendo,
sì,
la missiva, vado ovviamente rapidamente, però insomma chi scrive descrive la situazione che c'è in quel momento a Trieste, a Aurisina in particolare. Qui è cominciato a fare un po' di freddo, bora a 200 km l'ora, 5 gradi sotto zero, fortuna che mamma ci ha procurato un paio di sacchi di polvere di carbone fossile dalla polizia, e con quello che abbiamo avanti, altrimenti non so come avremmo fatto a riscaldarci questo inverno, dato che adesso in bosco a tagliare legna non si può più andare senza il rischio di pigliarsi qualche grossa multa. E i prezzi della legna sono esorbitanti, come in genere tutto il costo della vita. La disoccupazione è pure in aumento e per naturale conseguenza anche la miseria. Però adesso, attenzione qui, le nostre speranze sono tutte rivolte al 10 febbraio, giorno deciso per la firma dei trattati di pace. E noi speriamo che dopo quella data si comincerà a migliorare la nostra situazione con questa forma di statuto internazionale che hanno voluto darci. Ora, il 10 febbraio del 1947 effettivamente venne firmato a Parigi il trattato di pace tra l'Italia, nazione sconfitta, e gli alleati vincitori. Per molti non si trattò di un trattato nel senso letterale del termine, perché l'Italia non poteva trattare, più che altro fu una sorta di diktat che l'Italia ebbe a subire, in quanto ovviamente nazione perdente nel conflitto. E quindi con esso l'Italia perse tutte le sue colonie, eccetera, eccetera, ma soprattutto le terre dell'Adriatico orientale, che
sì,
vennero divise in due zone, zona A e zona B, come ben sappiamo, e purtroppo dato in pasto a quello che avvenne successivamente, e non sto qui a raccontarlo più,
certo,
tanto, ma 350 milioni di italiani dall'oggi al domani persero tutto, dovettero scappare letteralmente da casa propria. Ed ecco perché il 10 febbraio è stato istituito in Italia e si,
sì,
celebra ogni giorno il giorno del giorno.
Quindi il 10 febbraio, in uno sfizio di posta, in una missiva del 17 dicembre 1946 che partiva da Aurisina, in provincia di Trieste, con destinazione Napoli. Una pillola che ci permette di aprire una grande parentesi nella storia. E poi, Marco Occhipinti, altri sfizi, si passa al campo di internamento Le Fraschette di Alatri.
Sembrerebbe a apparentemente non tracci nulla, no? Il campo di internamento delle Croschette, via Lavi, provincia di Frosinone, cosa c'entra con l'Adriatico orientale? C'entra e come se c'entra? Perché presso la frazione delle Croschette di Alati era attivo un campo di internamento per civili. Il campo di internamento, a differenza dei campi di prigionieri di guerra, vigilati dalla polizia militare, i campi di internamento per civili erano gestiti direttamente dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del governo fascista e venivano internati i cittadini stranieri che allo scoppio della guerra si trovavano sul suolo italiano o cittadini residenti in zone straniere occupate dall'esercito italiano. Quindi, in altre parole, in questi campi venivano convogliati tutte quelle persone, seppur civili, che nel momento del conflitto in corso erano sul suolo italiano e risultavano nemici, tra virgolette. E qui vennero quindi, in un primo momento, internati cittadini anglo-maltesi residenti in Libia,
sì,
e civili provenienti dalla Venezia Giulia, Istria e Dalmazia, ecco perché c'entra l'Adriatico orientale. Poi, in un secondo momento, a seguito dello sbarco alleato in Sicilia, vennero qui spostati anche un centinaio di confinati politici dalla colonia di Ustica, che ovviamente venne chiusa in concomitanza con la caduta della dittatura fascista. In quel momento il campo arrivò a contare 4.500 persone, ma dopo l'8 settembre la metà degli internati venne liberata, perché al loro posto arrivarono gli sfollati della Campania del Basso Lazio, quelle zone che in quel momento erano teatro di guerra, ricordiamo la linea Gustav che passava da Cassino, Monte Cassino, no? Quindi finché ci fu guerra sul suolo italico, il campo Fraschette venne utilizzato più per allocare, posizionare, internare chi in quel momento aveva necessità di essere allocato e non aveva una sua sede, una sua residenza. Alla fine della guerra il campo, quando le truppe alleate, anzi no, il 2 giugno, quando le truppe alleate entrarono ad Alatri, il campo era completamente vuoto e quando la guerra terminò, il campo per un po' dismesso poi venne totalmente ricostruito per diventare un luogo di reclusione per stranieri indesiderabili, quindi profughi in attesa di rimpatri, criminali di guerra, clandestini, sabotatori, spie, ostascia, un po' di tutto. Ma nel 47, o meglio successivamente al 47, a cavallo degli anni 50, alle Croschette arrivarono anche i profughi dall'Istria e dalla Dalmazia.
Sì.
Dove rimasero fino agli anni 60/70. Quindi il campo di internamento Fraschette è legato a doppio filo con l'Adriatico orientale, e di tutto ciò ne ho potuto parlare grazie ad una lettera assicurata per l'IRE 200 che venne spedita da Idria Gorizia il 30 agosto del 1943 a una signora di cognome slava, Moricic, abitante alla baracca 140. Io quando leggo su una missiva come indirizzo di destinazione baracca 140 mi viene
sì,
automaticamente una mente d'occhio.
Certo, certamente. Tra l'altro ricordano dalla regia che Sconfinamenti si è soffermato con una puntata sulla storia del campo di internamento, le Fraschette di Alatri in provincia di Frosinone, ed è bello riuscire a riparlarne grazie ad un sfizio di posta. Marco Chipinti, abbiamo pochissimo tempo prima della fine di questa puntata, potremmo solamente dire per chi ci sta seguendo e per chi è incuriosito da sfizi di posta, questo blog sul quale si trovano 350 storie nate dalla lettura di una posta d'epoca, potremmo dire che si parla anche dei siluri prodotti a fiume, potremmo dire che si parla anche di corrispondenze che festeggiavano la fine della guerra il 9 settembre 1943, ben sapendo oggi che quella data purtroppo non significò la fine della guerra, anche se per tanti era una speranza. Ma proprio prima di chiudere, forse in un minuto, Marco Chipinti, una soddisfazione anche per i filatelici tout court, più forse interessati ai lati tecnici, si trova anche notizia di un francobollo Pinocchio. Vogliamo raccontare che cos'è questo francobollo Pinocchio?
Sì, ovviamente praticamente quando diciamo la zona dell'Adriatico orientale, la zona di Triestina in particolare, venne suddivisa in zona A, zona B, come dicevo, i francobolli che erano diciamo, in vigore in quelle zone venivano sovrastampati con le diciture AMG FTT, che sta appunto per Free Trieste Territory, mentre quelle della zona B con VSTT. Ogni volta era proprio una regola postale, ogni volta che veniva emesso un francobollo, tre fogli interi dei francobolli dovevano essere spediti al Museo Storico della Comunicazione, che è un'istituzione tuttora esistente finché Dio vorrà, e io spero che vorrà per molto tempo, perché è un'istituzione fantastica. Se non l'avete visitata a Roma, all'Euro, vi suggerisco di farlo. Praticamente in automatico, proprio per regola postale, tre fogli di francobolli devono essere spediti al museo postale. Ora, che cosa è successo? Successo è che il francobollo per Collodi, che per Carlo Lorenzini, che raffigurava Pinocchio, sì, venne approntato e il 16 novembre del 1954 venne emesso, diciamo, no? O meglio, scusate, il 26 ottobre 1954 venne emesso questo francobollo. Però nel frattempo successe la notizia più bella, cioè che Trieste ritornò all'Italia. E quindi praticamente questo francobollo non ebbe proprio corso a Trieste con quella sovrastampa. Quindi ebbe corso in Italia senza essere sovrastampato, ma con la sovrastampa non ebbe corso. E quindi quei tre fogli che esistono al Museo Storico della Comunicazione sono i tre unici fogli noti del Pinocchio sovrastampato, che io devo dire ho avuto l'onore di tenere in mano nel momento in cui abbiamo organizzato con la federazione di cui faccio parte una mostra al Quirinale, dove sono state esposte 100 gemme, tra cui appunto questa.
Ecco, quindi anche curiosità appunto più tecniche specialistiche per gli appassionati del settore, ma anche tanto per chi non è un filatelico o professionista, potremmo dire, ma semplicemente un curioso della storia. Purtroppo abbiamo terminato il tempo a disposizione di questa puntata. Salutiamo e ringraziamo Marco Occhipinti, salutiamo e ringraziamo Fabiana Romanutti, che ci ha portato un piccolo sfizio monfalconese sulla storia degli stuzzicadenti dell'azienda Fratelli Grassilli di Monfalcone. In chiusura ringraziamo Massimo Gobessi per la cura di Sconfinamenti, Bruno Montevecchi per l'assistenza tecnica. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata.